continuiamo a parlare di guerra alle persone che cercano di muoversi all'interno di un pianeta sempre più insostenibile. Dalla dimensione europea di Frontex passiamo a un piano almeno in parte più italiano, nonostante sia ovviamente impossibile affrontare separatamente questi contesti, così come riguardo alla dimensione brutale della War on Migrants è impossibile scindere il piano della costruzione di consenso politico dal piano degli indotti economici, da quello dei gruppi criminali paragovernativi in Libia a quello dell'industria della sorveglianza europea, dal piano del neocolonialismo e della cosiddetta esternalizzazione delle frontiere al piano dell'apparato repressivo delle procure italiane. E in tutto questo ovviamente risulta centrale anche il piano della narrazione dei fenomeni migratori. E proprio a proposito di repressione e narrazione, in questi giorni in Italia stanno succedendo diverse cose, dai processi alle norme contro le navi delle ONG, al processo contro Salvini, per cui spuntano magicamente dei filmati di un sottomarino della Marina Militare che proverebbero le condotte irregolari delle navi da salvataggio, al di fatto definitivo sdoganamento istituzionale del concetto di taxi del mare. Di tutto questo andiamo a parlare in compagnia di un caro amico di Bello come una prigione che brucia, Lorenzo D'Agostino, che ha pubblicato insieme a Zach Campbell una davvero interessantissima inchiesta che affronta proprio, se vogliamo, in qualche modo una fase della genesi della guerra alle navi delle ONG e del concetto di taxi del mare. Diamo quindi il bentornato a Lorenzo D'Agostino. Ciao.
Buongiorno, buongiorno Francesco e a chi ci ascolta, grazie.
Senti, ti chiederei proprio di partire con questa storia, con la storia del ruolo delle segnalazioni di alcuni ex poliziotti su una nave di Save the Children, e quindi forse in qualche modo il contributo alla tracimazione di teorie del complotto in ambito istituzionale.
Sì, questa è una storia che inizia a fine 2016, inizio 2017, che è quando esplode tutta la storia dei taxi del mare, la teoria sulle ONG in combutta con i trafficanti, e che poi sfocia in quella che è la più grande inchiesta giudiziaria sulle ONG, che è un'inchiesta della Procura di Trapani che è durata oltre un anno, con migliaia di intercettazioni, sorveglianza estensiva di chiunque in quel momento si occupasse di migrazioni, in cui in questo momento è in corso l'udienza preliminare per decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di operatori umanitari di varie ONG, tra cui Save the Children, Medici Senza Frontiere e ovviamente Jugendrettet Juventa, che è la nave che sta marcendo nel porto di Trapani dal 2017, quando è stata sequestrata nell'ambito di questa inchiesta. Ed è un'inchiesta che nasce, come anticipavi, dalla segnalazione di tre addetti della sicurezza che operavano sulla nave Vos Estia operata da Save the Children. Questi tre addetti alla sicurezza, i cui cognomi erano Gallo, Ballestra e Montanino, lavoravano per una ditta di private security, insomma, che si chiamava IMI Security di Christian Ricci, ed erano tutti e tre tre ex agenti della Polizia di Stato, che avevano lasciato la polizia e si erano riciclati appunto nel settore della sicurezza privata. Che cosa succedeva? Che sin dalle prime missioni di salvataggio a cui queste persone hanno partecipato a fine 2016, questi tre poliziotti hanno iniziato a insospettirsi su quello che vedevano. E io devo anche dire, ci sta che non capissero necessariamente quello che succedeva intorno a loro, perché le missioni di salvataggio nel Mediterraneo, soprattutto in quel momento, erano estremamente confuse, insomma la realtà che ci si vedeva intorno non era necessariamente facile da interpretare, perché era un periodo di partenze in massa dalla Libia e c'era tutto un apparato, diciamo, che si muoveva intorno ai barconi che partivano dalla Libia, di quelli che venivano chiamati pescatori di motori, cioè barchini di pescatori libici che magari si aggiravano intorno alle barche di migranti e speravano, dopo il salvataggio, di riuscire a recuperare il motore, a recuperare qualche pezzo, qualche tanica di benzina, per poi riportarla e rivenderla eventualmente a terra in Libia. Ora, i tre ex poliziotti vedevano appunto questa realtà attraverso le lenti interpretative che possono avere dei poliziotti. Quindi, diciamo, questi barchini di pescatori di motori gli sembravano delle barche di trafficanti. C'era poi la questione dei cosiddetti scafisti, quelli che noi in Italia, la nostra polizia, la nostra magistratura chiama trafficanti e scafisti, non sono altro che i piloti dei barconi, persone che molto spesso sono state, diciamo, minacciate con una pistola alla testa e messe alla guida di un barcone, o anche comunque, se non l'hanno fatto sotto minaccia, magari l'hanno fatto per poter viaggiare gratis, per poter avere un viaggio gratis per sé, magari per un amico o un familiare, e quindi hanno accettato di pilotare il barcone, ma sono richiedenti asilo, né più né meno, come tutti gli altri passeggeri del barcone. Ecco, nei confronti di queste persone l'Italia ha una campagna di criminalizzazione che va avanti da 10 anni e che ha portato in prigione oltre 2500 persone. La cosa che dava fastidio a Gallo, Ballestra e Montanino, a questi tre ex poliziotti a bordo della nave di Save the Children, è il fatto che l'equipaggio dell'ONG non cooperasse con le forze dell'ordine italiane nel far identificare i piloti dei barconi per permettere loro l'arresto, perché dal punto di vista dell'organizzazione umanitaria non c'era motivo, appunto, per portare avanti una collaborazione di questo tipo. Loro dicevano: noi siamo un'organizzazione umanitaria, poi degli aspetti eventualmente giudiziari, diciamo, non interferiamo con le indagini, però non le facilitiamo nemmeno. Ecco, assistendo a tutta questa realtà che li circondava, queste tre persone sono convinte che ci fossero delle connivenze tra le ONG e i trafficanti. Un'altra cosa che insospettisce Gallo a un certo punto è il fatto che che Save the Children avesse assunto un mediatore culturale di nazionalità eritrea a bordo delle sue navi, e che in quello stesso periodo si fossero moltiplicati i salvataggi di eritrei. Quindi Gallo pensava: ah, Save the Children ha assunto un eritreo e ora salviamo un eritreo, vuol dire che Save the Children sa chi sta per partire, magari ha concordato addirittura queste partenze, senza pensare che ovviamente da una semplice analisi dei trend, insomma analisi che facevano le ONG, ma che fa anche Frontex, la nostra guardia costiera, è molto facile rendersi conto, insomma, di quelle che sono le nazionalità prevalenti in un certo momento. Quindi era semplicemente naturale che Save the Children si volesse dotare di mediatori culturali che parlassero la lingua delle persone che prevedevano di salvare in mare. Quindi che cosa fanno queste tre persone? A un certo punto si chiudono nella loro cabina a bordo della Vossestia e decidono di scrivere un'email ai servizi segreti. Questo perché non confidavano neanche nella capacità della polizia di indagare su questo fenomeno. Si erano convinti che ci fossero dei grandi poteri, dei grandi interessi oscuri internazionali che vanno da Soros a non si sa bene chi, e che coinvolgessero anche livelli dello Stato italiano. E quindi, diciamo, non avevano fiducia nella capacità della polizia di fare luce sul fenomeno. Quindi cercano un indirizzo email generico di servizi su Google e mandano un'email dicendo: noi siamo ex poliziotti, stiamo assistendo a delle cose gravissime qui nel Mediterraneo, lo segnaliamo a voi perché solo voi potete agire, noi da italiani, da patrioti, ci sentiamo in dovere di farvi questa segnalazione, e mandano questa email. Questa email in realtà cade nel vuoto, nel senso che i servizi non rispondono a questa segnalazione, però sarà poi invece la squadra mobile di Trapani che presterà appunto orecchio alle denunce di Gallo, che troveranno una specie di pretesto, perché a un certo punto c'è una lite a bordo tra Floriana Ballestra e Montanino, due dei colleghi di questo Pietro Gallo, una lite banale su turni di lavoro, a cui Montanino reagisce in maniera piuttosto violenta, pare che lanci un piatto di plastica in faccia a Floriana Ballestra, che quindi decide di andare a denunciare l'aggressione alla squadra mobile di Trapani. La squadra mobile di Trapani, quando si trova davanti questa responsabile della sicurezza a bordo della Possestia, accoglie la sua denuncia sull'aggressione, però poi non approfondisce minimamente la questione, invece dice: ma parlateci dell'equipaggio dell'ONG, parlateci dei rapporti con i trafficanti. Loro consegnano l'email che avevano inviato ai servizi, e da lì si sviluppa poi questa inchiesta mastodontica che, come anticipavo, si estenderà per oltre un anno, e finirà con una richiesta di rinvio a giudizio che è arrivata solo l'anno scorso, quindi oltre 4 anni di indagini.
Ecco, questo apre quindi a un altro aspetto impressionante di cui abbiamo già parlato in altre occasioni. Beh, intanto hai introdotto un elemento che è molto interessante, che riguarda appunto questa tracimazione delle teorie del complotto all'ambito inquisitorio, sanzionatorio, repressivo, ma come citavi, l'aspetto impressionante riguarda la scala raggiunta dalle intercettazioni di questa inchiesta, la tipologia delle persone intercettate, la presenza poi di infiltrati a bordo, cioè, insomma, una quantità di materiale veramente significativa, che non mi pare dal punto di vista qualitativo invece abbia portato a nessuna evidenza per corroborare le varie teorie del pull factor incarnato dalla presenza di queste navi o dei presunti accordi con i contrabbandieri, mentre invece emerge come l'attenzione degli inquirenti non si sforzi, a quanto pare, di far luce sull'operato di un attore centrale come la Guardia Costiera Libica.
Esatto, esatto, è proprio come dici tu. Allora, per quanto riguarda, diciamo, l'estensione della sorveglianza, è davvero impressionante, nel senso che le 30.000 pagine del fascicolo comprendono letteralmente chiunque in quel momento lì si stesse occupando anche lontanamente di temi migratori. Io ho trovato addirittura dei riferimenti molto, diciamo, sfuggenti, insomma, non approfonditi, ma anche a me e al mio collega Zach Campbell, perché c'era qualcuno delle ONG che magari si scambiava nelle loro chat, che poi vengono sequestrate dagli investigatori, i nostri articoli. Quindi in quelle carte c'è chiunque. E la cosa particolarmente grave è che invece proprio ci siano stati dei decreti di intercettazioni emessi nei confronti della collega freelance giornalista Nancy Porzia, che è stata ascoltata per 6 mesi, e anche di persone indagate mentre parlavano con i loro avvocati difensori, quindi, diciamo, una violazione del segreto professionale degli avvocati che parlano con i loro clienti. Però tornando a Nancy, perché Nancy veniva intercettata? Perché Nancy in quel momento era l'unica giornalista che si stava occupando dei rapporti tra la Guardia Costiera Libica e appunto questi benedetti trafficanti. Su questi rapporti, diciamo, di questi rapporti, le carte di Trapani sono pieni, nel senso che li documenta Nancy Porzia, ma li documenta addirittura l'agente di polizia di Stato infiltrato sulla nave di Save the Children, perché in seguito alle denunce diciamo, dei security contractors, la polizia decide di infiltrare un proprio agente a bordo. E questa gente, mentre ha grosse difficoltà a dimostrare eventuali contatti tra ONG e trafficanti, invece fa un sacco di foto a barche armate della Guardia Costiera Libica che scortavano i migranti, che recuperavano i motori. Quindi emergono veramente tante evidenze, diciamo, dei rapporti tra la Guardia Costiera Libica e i trafficanti, ma non vengono approfondite. Perché non vengono approfondite? Perché ovviamente questo è un affare di Stato. In quel momento Minniti era da poco diventato ministro dell'Interno e stava muovendo i suoi primi passi il piano di accordi con la Libia, che prevedeva appunto la Guardia Costiera Libica come un collaboratore, un partner fondamentale dell'Italia e dell'Unione Europea. Quindi, diciamo, su questo gli inquirenti chiudono convenientemente gli occhi.
Sì, guarda, hai descritto già diversi aspetti centrali per avere uno sguardo più lucido anche sugli eventi che stanno attraversando in questi giorni la sfera politica italiana. Ce ne sarebbero moltissimi altri da affrontare. Ricordo tra l'altro ad amiche e amici all'ascolto che potete leggere l'inchiesta completa di cui Lorenzo ci sta raccontando qualche elemento su TheIntercept.com. Basta cercare online The Intercept Rebel Boat, come veniva definita l'imbarcazione della Juventa. Prima di salutarti, ti chiederei solo un piccolo commentino su quello che possiamo definire il sottomarino ex machina, su questa informativa presunta proveniente da un sottomarino della Marina Militare Italiana, che come aiuto soprannaturale, come emergono gli aiuti soprannaturali nei miti e nelle fiabe, arriva per sostenere l'eroe in difficoltà, in questo caso Matteo Salvini.
Guarda, questa è una storia veramente allucinante. Ti faccio un piccolo contesto. La Guardia Costiera Italiana, che finché non è stata, diciamo, piegata alla nuova strategia politica di guerra alle persone che cercavano di scappare dalla Libia, aveva un'idea chiara, diciamo, di quello che succedeva nel Mediterraneo. La Guardia Costiera Italiana all'epoca sosteneva che un barcone di persone migranti in fuga dalla Libia fosse di per sé stesso, dal momento della partenza, un caso SOLAS, cioè, diciamo, un caso di barca in difficoltà su cui ricade un obbligo di salvataggio da parte delle imbarcazioni più vicine, perché è in uno stato di pericolo di per se stesso, perché sono barconi precari, di cattiva qualità, senza equipaggio e sovraffollati. A un certo punto il governo italiano decide, e quindi questa cosa obbliga, diciamo, attiva le convenzioni internazionali sui salvataggi in mare. A un certo punto il governo italiano decide che deve dimostrare che i barconi dei migranti non sono veramente in uno stato di necessità, non c'è veramente la necessità di salvarli, e diciamo le ONG li salvano un po' per sport, benché abbiano un perfetto stato di navigabilità. Per dimostrare questa assurdità, un'assurdità che è smentita purtroppo banalmente dal numero di morti che c'è stato nel Mediterraneo, che è oltre 20.000 negli ultimi 10 anni, insomma una media di più di 2-3 persone al giorno che muoiono ogni giorno nel Mediterraneo, per dimostrare questa assurdità il governo italiano arriva a ordinare a un sommergibile della Marina Militare di recarsi sul luogo su cui l'ONG Open Arms aveva appena fatto un salvataggio, per fare delle riprese al barcone vuoto e dimostrare in questa maniera che il barcone ancora galleggiava, che era di buona qualità. E quindi il sommergibile della Marina Militare fa un video a questo barchino in legno, uno schifo di barchino che aveva 300 persone a bordo e che ovviamente era uno stato assolutamente precario, però galleggiava ancora dopo il salvataggio, e quindi la Marina pretendeva di dimostrare che l'ONG avesse fatto un salvataggio innecessario. Come scopriamo l'esistenza di questo video? La scopriamo perché a un certo punto un dirigente del Viminale, durante il processo per sequestro di persona in cui è coinvolto Matteo Salvini a Palermo, perché si rifiutò di far sbarcare un gruppo di persone soccorse da Open Arms per quasi 3 settimane nell'agosto di fuoco in cui lui era appena salito al Viminale, durante questo processo appunto un dirigente del Viminale parla dell'esistenza di questo video e dice anche che in un atto di, come lo definisce lui, cortesia istituzionale, ne era stata fatta recapitare una copia a Salvini, al Ministero dell'Interno. Ora Salvini sta cercando in una maniera che francamente bizzarra di rigenerare la frittata, di cercare di far passare questo video che appunto gli era stato recapitato come un elemento che è stato tenuto nascosto, che dimostrerebbe il fatto che le ONG salvassero delle barche che non avevano realmente bisogno di soccorso. E diciamo, su questo video nel processo di Palermo ci sta cercando di marciare tanto la pubblica accusa contro Salvini come Salvini stesso, ma è una vicenda che francamente mi sembra che abbia è importante dire che Open Arms ha presentato una denuncia su questo, perché Open Arms giustamente dice: ma come, c'erano degli asset militari che su cui ricadrebbe un obbligo di salvataggio, che sono stati inviati nelle prossimità e non sono stati impiegati per assistere nel soccorso, ma solo per fare, diciamo, per documentare delle immagini sulla base di questa teoria del complotto. Quindi ora, diciamo, ci sono delle denunce incrociate, ma su questo video, che è francamente, diciamo, una vicenda ridicola e grottesca, che esemplifica bene quello che è stata la guerra alle ONG e alle persone migranti dal 2017 a oggi.
Sì, appunto, come ci hai appena raccontato, tutta questa vicenda al massimo denota come, vista la qualità dell'attenzione degli asset militari presenti, senza gli sguardi e le operazioni di soccorso delle ONG, chissà quante persone in più morirebbero, oltre già all'ingiustificabile mole di cadaveri sacrificati nel Mediterraneo sull'altare della gestione repressiva dei flussi migratori della Fortezza Europa. Che dire, Lorenzo, grazie mille davvero, come sempre. A presto, anche perché mi sarebbe piaciuto molto parlare con te ancora di algoritmi predittivi applicati ai flussi migratori, come IT Flows, il ruolo del settore umanitario, che so che ti interessa molto, e via dicendo. Che dire, appena puoi, sta radio aspetta a te. Ok, grazie ancora.
Grazie Francesco,
ciao. Ciao ciao. Thank you.